redijo.it e la storia continua. Un primato perduto a Corte Nuova. Milanesi contro. L'assoluto predominio ambrosiano nella vita politica dell'Italia settentrionale portò nei primi decenni del secolo a situazioni che potevano suscitare imbarazzo, poiché anche i comuni che avevano divergenze tra loro potevano essere guidati da personaggi provenienti da Milano. Un caso esemplare accadde nel 1229, quando Genova e Alessandria erano in guerra per il possesso della località di Capriata, sulla via del Turchino. Durante una tregua, improvvisamente, il milanese Goffredo da Pirovano, podestà di Genova, ebbe notizia che le milizie di Alessandria erano entrate di soppiatto nel borgo conteso e avevano cominciato a smantellare le difese. Furibondo, si recò dal podestà alessandrino, il milanese Boccaccio Brema, e lo accusò di slealtà. I mediatori presenti, milanesi anch'essi, fecero non poca fatica a evitare che due compatrioti venissero alle mani, ognuno difendendo le ragioni della città che gli era stata affidata. Missione impossibile. Le pretese di indipendenza del comune milanese non trovavano sempre interlocutori disponibili. Il papato, in particolare, era sordo alle istanze ugualitarie dei popolari e trovava inammissibile la pretesa di limitare i privilegi ecclesiastici. Se già Innocenzo III aveva colpito la città con l'interdetto e l'aveva tacciata di essere covo di eretici, la crisi più grave fu ovviamente causata dal bando infitto nel 1221 all'arcivescovo Enrico da Settala. Papa Onorio III affidò tutta la questione al suo legato Ugolino d'Ostia, il futuro Gregorio IX, che a sua volta, dopo alcune lettere minacciose e inascoltate, inviò come suoi rappresentanti i vescovi di Bergamo e Lodi. I prelati non trovarono però un'accoglienza favorevole. Essi si recarono in città i primi d'agosto e incontrarono il podestà, comunicandogli l'intimazione a richiamare il vescovo. Il magistrato però non intendeva agire senza il permesso del consiglio. Il giorno successivo i due convocarono i consoli della Motta e della Credenza, che però si presentarono affiancati da una folla armata, sicché, di fronte a un simile minaccioso consesso, i messi di Ugolino non osarono comunicare i loro precetti. Essi, infine, avrebbero dovuto presentarsi davanti al consiglio cittadino, ma rinunciarono, poiché il podestà non poté garantire l'incolumità di fronte all'ostilità dell'assemblea. La missione finì dunque in un fallimento, anche per la capacità delle due società di popolo di esercitare una pressione effettiva sul podestà e sui legati, sia sul piano politico con le decisioni dell'assemblea, sia pure quello di pure minaccia fisica. I due capitoli. Nell'amministrazione del culto presso la cattedrale, l'arcivescovo di Milano era coadiuvato da due diversi gruppi di sacerdoti. Il primo, detto degli ordinari, ed era composto da nobili della città e del contado, mentre il secondo, chiamato dei decumani, era composto da popolari, legati alla vita quotidiana dell'attività parrocchiale entro le mura urbane. A questi ultimi si aggiungevano poi un gran numero di cariche, più o meno onorifiche, quali i vecchioni e le vecchione, destinate ad avere il ruolo soltanto in determinate occasioni liturgiche. Per tradizione, l'arcivescovo stesso proveniva sempre dalle file degli ordinari, che costituivano dunque il gruppo più prestigioso, ricco e potente. Lo scatenarsi dei conflitti sociali in città non mancò di coinvolgere anche il clero. I decumani, infatti, alla fine del XII secolo, mossero con decisione l'attacco dei privilegi di cui godevano i confratelli nobili, chiedendo in particolare loro compartecipazione alle tasse imposte ai sacerdoti, tanto da parte del comune che da parte dell'episcopato. Si trattò di una lunga lite, contraddistinta da ricorsi e appelli a Roma e alle autorità ecclesiastiche, nonché da qualche vivace baruffa fra le navate della cattedrale. Alla fine, però, le regioni dei decumani rimasero per lo più inascoltate. Mutare gli ordinamenti ecclesiastici si rivelava assai più problematico che agire su quelli politici. Monasteri a confronto. Fra le principali forze economiche e politiche milanesi rivestivano un ruolo di spicco gli enti monastici, non solo per l'estensione dei loro beni, ma anche per il prestigio e l'autorità di cui godevano. Il mondo dei monaci non si presentava tuttavia come un insieme compatto di fronte al resto della cittadinanza, poiché i diversi istituti riflettevano in modo differente le articolazioni sociali dei laici. Il monastero di Sant'Ambrogio, ad esempio, fondato sullo scorcio dell'VIII secolo, costituiva indubbiamente una delle roccaforti dell'aristocrazia, arruolando i propri membri esclusivamente fra le famiglie della nobiltà. Proprietario di diversi castelli e di signorie sparse in tutto il territorio milanese, il cenobio rimase a lungo un interlocutore di primo piano per gli arcivescovi e le autorità comunali. Ciò non gli impedì, tuttavia, di conoscere una progressiva decadenza economica e morale che culminò dopo la metà del XIII secolo. Rivale del monastero di Sant'Ambrogio, per prestigio e popolarità, fu l'abbazia cistercense di Chiaravalle, nata nel 1136 per iniziativa di San Bernardo di Clairvaux e subito entrata nel cuore dei milanesi. Chiaravalle fu molto più aperta ai nuovi gruppi in corso di affermazione e spalancò le porte a notai, artigiani e mercanti. Non pochi di questi assunsero incarichi di responsabilità, contribuendo con le proprie competenze alla prosperità della comunità. Fu indubbiamente un segno del mutamento dei tempi il fatto che alla fine del 200, per riformare il monastero di Sant'Ambrogio, in preda a profonde liti interne, venisse nominato abate proprio un monaco di Chiaravalle, Fazio, discendente da una famiglia di fabbri. www.redigio.it e la storia continua.